digara.
Pulsantelli, non succede niente, anzi, si abbassa.
Aspetta, ho anche il microfono che mi fa il sifulino. Non fare il sifulino, non fare il sifulino.
Il sifulo del vapore.
Zibidin. Aspetta. Menneci.
Un attimo. Parla.
Scusate un attimo, stavo rimpinguandomi un po' di caffè, come i soldati in trincea ogni tanto, due dita di caffè caldo dopo una giornata di lavoro, e chiaramente mentre intanto aspettavo Manuela che trabatta per togliere il fischio, purtroppo partiamo sempre con qualche notizia che doverosamente dobbiamo comunicare.
Ci
anche.
Siamo, aspetta che ci provo anch'io e vai, ci siamo.
Dato che questo mese iniziamo già molto male, purtroppo la triste conta dei caduti sul lavoro, come all'epoca in trincea, anche oggi un ragazzo di 19 anni ha perso la vita sul posto di lavoro, e nella settimana scorsa altri tre, sempre nel Lombardo, comunque finiti in ospedale, finiti sotto 2 metri di terra a causa monossido di carbonio, dato che l'allarme che doveva segnalare eventuali gas tossici non ha funzionato e uno è in gravi condizioni all'ospedale. Quindi continua questa moria purtroppo.
Allora,
lavoro.
A me quello che fa rabbia è che questi conti veramente iniziano a essere
da guerra.
Da guerra, e se pensi che vabbè, questi sono è il costo del lavoro, non dico senza sicurezza in assoluto, ma dove c'è questa ricerca del profitto al di là di ogni idea,
ogni
no?
Ragione.
Dopodiché è chiaro che non siamo più a dei livelli in cui se ne morivano anche di più. In termini assoluti chiaramente sono diminuiti, perché sono diminuiti gli occupati, sono diminuite tutta una serie di occupazioni.
Sì, la farsa, sono caduti, diminuiti gli infortuni e le morti sul lavoro, per forza.
Questi omicidi che anche in buona fede, io posso anche concedere la buona fede, perché dai, in fin dei conti, ma su, cioè, è abbastanza sicuro, quando le procedure di sicurezza che rallentano il lavoro, lo rallentano, quindi fanno guadagnare meno, sono procedure studiate apposta per evitare il più possibile i rischi a chi lavora, no? Quindi è ovvio che si rallenta, ma è vero che funzionano bene le procedure. Quindi un minimo di responsabilità c'è sempre. Dopodiché, io al di là di questo, perché è chiaro che nel capitalismo è una specie di bestemmia quella che dico, ma tanto io bestemmio normalmente,
esatto.
Non è un problema. Quello che a me piacerebbe che... io dico, guarda Lucky, una cosa, in una congiuntura storica del genere, ci converrebbe sederci a un mega tavolone rotondo, no? Tutta la
tipo
la
tavola rotonda.
Sì, tutta la popolazione mondiale, no? E fare due conti. Perché se fai due conti, il prezzo in vite umane è alto, è tanto alto, non solo nel nostro paese, e non parlo dei paesi più cioè proprio dove non c'è neanche una regola come vigeva qui 50 anni fa, eccetera. Sì. E il prezzo è molto più alto di quello che stabiliscono i tribunali, perché chiaramente la vita umana è impagabile, gli affetti, cioè il senso di vuoto, eccetera, che si prova, non ha un prezzo. Io dico, mettiamo in conto l'aumento dei tumori là dove ci sono le fabbriche, l'inquinamento ambientale, lo sfruttamento delle risorse. Allora, anche sto cavolo di capitalismo è ovvio che non si sta reggendo sui conti giusti, perché tutto questo prezzo lo paghiamo noi.
Se purtroppo
l'imprenditore avesse da pagare questi prezzi, probabilmente mi direbbero, vabbè, nessuno aprirebbe più fabbriche. Ok, quindi forse troveremmo un altro modo per fare quello che ci
esatto,
serve. Esatto, perché questo prezzo...
Non c'è da nessuna parte che non ci sia un altro sistema che possa essere...
Sì, perché è ovvio, l'imprenditore oggi non paga questi prezzi e quindi apre bellamente di qua e di là, però il prezzo c'è, lo paghiamo noi, è il motivo per cui siamo tanto in miseria, non è colpa della crisi, è colpa di chi ci frega tutto, e quindi il discorso non è neanche questione ideologica, guarda Lucky, sul serio. È una questione di vogliamo il libero mercato, tutti liberi di fare
morte.
Impresa. Sta bene, allora facciamo i conti.
Ma purtroppo non li fanno, perché i conti dopo,
figurati,
alla fine vengono sempre...
Sì, sono molto bravi a rigirare i conti. Adesso c'è, in più, ci minacciano persino di guerra, sti quattro criminali che governano il mondo e guadagnano sulla pelle altrui. E perché siamo in piena, adesso siamo veramente vicini, e noi lo diciamo dal 2014 con 1914,
esatto.
L'economia di guerra la stiamo vivendo da 70 anni a questa parte.
Hanno difatti hanno rifinanziato le missioni militari.
Ma queste sono, secondo me, le misure locali, no? Cioè quando effettivamente un paese deve aumentare l'esercito, cioè più che l'esercito, le armi in dotazione, i tipi di difesa, eccetera, eccetera, no?
E difesa da chi?
Infatti, e di offesa. E
soprattutto
il problema,
di offesa, mi pare, qualitativamente.
Sì, il problema è che però quando poi si va, cioè c'è l'escalation, lì sono guai, perché è
o
mondiale.
Più o meno anche, effettivamente, non c'è, per me non c'è nemmeno una giustificazione per una tale portata di misure anti-offesa, cioè, perché d'altronde non mi sembra che noi veniamo bombardati quotidianamente. Che
Lucky, è facile. Come li chiamava Michel Colon, che era un giornalista, adesso non lo sto seguendo da parecchio, per cui non ho più idea di che fine abbia fatto, ma aveva fatto un ottimo lavoro ai tempi della guerra di Jugoslavia. Lui parlava di Stati Uniti d'aggression, cioè United States of Aggression. Gli Stati Uniti dell'aggressione.
Ma come? Loro che portano democrazia per il mondo?
Sì,
la portano,
sì, la democrazia.
Le loro missioni che si chiamano libertà, duratura,
sì,
enduring freedom.
È chiaro, quello 1984, se devi fare la guerra, chiama la pace, sei a posto. Il problema lo puoi fare dal Ministero della Pace. La May ha annunciato che vuole fare il Ministero della Solitudine per affrontare i tristi tempi moderni.
Chi è questa?
La May in Gran Bretagna.
Oh mio Dio.
Sì, altri aggressivi mica da poco. Vabbè, io ci ho pensato un attimo, perché veramente noi siamo vittime di una propaganda micidiale, siamo veramente uno dei paesi dove meno si sanno le cose. E sono una serie di riflessioni che partono da delle notizie vere, no? Allora, gli Stati Uniti, finisce la Seconda Guerra Mondiale con tutto lo schifo che aveva mostrato al mondo, no? Lo schifo non era altro che il genocidio, l'omicidio su scala veramente grande, insomma, milioni di persone fatti fuori in maniera sistematica nei campi di sterminio, nei forni crematori, ha effettivamente sconvolto il mondo.
Ah sì, perché tra poco effettivamente inizieranno tutte le varie...
Abbiamo il 27 gennaio. Allora uno dice, come mai il mondo non si è sconvolto quando queste cose le hanno fatte agli africani? Noi le abbiamo fatte agli africani?
No, perché
erano
di
africani.
Stato.
Ma sì, poi erano africani, subumani. Quindi, no problem. Perché si sono tanto sconvolti con la Seconda Guerra Mondiale? Perché già nella prima ci eravamo trucidati e doveva bastare quello, no, a vicenda. E la Seconda Guerra Mondiale ha sconvolto perché i metodi che avevamo usato a fine 800 contro gli africani, quindi sti subumani, no? Li abbiamo finalmente...
A partire già dalla schiavitù, tra l'altro, comunque. Perché...
Sti subumani che non c'entrano niente con noi. Quindi abbiamo potuto ignorare bellamente quello che gli abbiamo fatto. Quello che ha sconvolto è che l'abbiamo fatto con la Seconda Guerra Mondiale agli europei. Questo ha fatto torcere il nasino, no? Cioè, qua, cazzo, trattare così...
Queste campagne della Normandia bombardate dalla Wehrmacht,
allora.
E dopo degli americani comunque, perché comunque anche là quelle belle spiagge della Normandia dove tu adesso tuttora cammini su queste belle spiagge che guardano... Cos'è l'Atlantico? Scusami la mia ignoranza geografica. Dovrebbe guardare l'Atlantico, comunque la Manica, quando vanno là, tu cammini,
sì,
per le spiagge della Normandia. E tuttora.
Sono tra la Manica e l'Atlantico, sì.
E tuttora ti imbatti quando cammini, vedi tutti quanti questi ricordini. Perché tuttora tu cammini, guardi nelle scogliere di qua di là, e vedi dappertutto che spuntano queste alettucce, vedi questi fusi ancora che tuttora riaffiorano a distanza di 70 anni dallo sbarco ormai. Che continuano a riaffiorare e a farti ricordare che sono ancora lì ben presenti. Quindi...
E nonostante questo, cos'è successo, se ci pensi? Facciamo l'ONU, no? Basta, mai più una roba
che
del
prima
genere
si chiamava società,
su europei.
Vogliamo ricordare le società delle nazioni prima ancora.
La società delle nazioni diventa l'ONU perché, e basta, cioè mai più, probabilmente sottotitolo, tra parentesi, cioè mai più sugli europei, no? O comunque gli occidentali.
Dopo hanno fatto anche quella forza africana, l'AMFOR, una roba del genere, che comunque dovrebbe tutelare, dovrebbe contrastare le guerre civili in Africa. Che però a me sembra funzioni gran poco e serve solo per occupare territori legalmente.
Voilà. E infatti, io dico, non è una nostra, siamo noi due che siamo folli e parliamo di queste cose in questi termini, però se ci pensi, poco dopo l'ONU, cioè proprio l'inaugurazione di questa nuova era in cui
di pace e di estensione,
sediamoci almeno al tavolo prima di trucidarci tra noi occidentali e razza bianca, non ci sono le razze, questo l'hanno dovuto ammettere, abbiamo proprio sbagliato tutto, non è vero che gli africani erano dei subumani, non è vero che gli ebrei erano dei subumani, siamo effettivamente un'unica specie senza razze. Boh, e questa è stata una gran conquista culturale. Cosa sono passati pochi anni e gli Stati Uniti aggredivano bellamente Corea.
Vietnam.
Per cui quando mi dicono...
prima ancora i francesi andavano in Indocina, che però quei subumani gli hanno rifiato una ratta di botte, una bella razzolata di botte, perché
Corea subito.
Anche l'orgoglio militare francese, appunto, a Dien Bien Phu, a Dien Bien Phu da parte di quei subumani, e tra l'altro anche aveva dislocato le migliori truppe che aveva in quel periodo, hanno preso una sonora legnata da parte di quei subumani, quello che dopo toccò anche gli americani comunque.
Ecco. Quando mi dicono Kim Jong-un è un pazzo furioso, io non ho la più pallida idea, voglio dire, probabilmente dovrebbero farlo visitare dalla stessa commissione che ha visitato Trump e lo ha definito fisicamente e mentalmente in stato eccellente. Anche mentalmente, eh?
Però qualcun altro l'ha definito un idiota.
No, ma io andrei a far visitare una serie di persone, e, perché quindi mi preoccupa, perché... Se quello è in stato mentale
però,
eccellente...
Almeno abbiamo capito che però Trump effettivamente è coerente con quello che è il popolo Yankee, cioè l'imperialismo americano, su quello non possiamo
anche
togliere...
Anche la psichiatria
che,
è coerente con
cioè,
Trump
almeno siamo concordi nel dire che perlomeno lui è un degno erede di tanti altri ex presidenti delle Stati Uniti.
È un bel erede della famiglia Trump.
Esatto.
Sono i classici figli di papà che riescono a mantenere, se non ad allargare, l'impero dei padri, dei nonni, no?
Assolutamente, perché comunque anche Kennedy non era tanto fermo per fare Austin, nonostante si facesse tipo paladino dei poveri di qua e di là. Difatti sappiamo bene che gli americani che hanno tentato veramente di fare qualcosa per le popolazioni sono stati fatti fuori.
Eh beh, certo. E no, ma sul serio, non sono cazzate queste. Lo so che non si trovano facilmente, però
americani buoni,
questo non significa che non siano vere. Noi siamo, l'abbiamo visto con 1900, l'abbiamo ascoltato anche con 1914, e magari lo faremo, le rifaremo un po' certe cose, le rifaremo sentire, e magari vedere se riusciamo a organizzare qualche incontro. E il problema è che, se vi ricordate, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, sono stati reclutati i migliori artisti al mondo, quelli che hanno accettato, ma ce ne hanno accettati in tanti, tra artisti, musicisti, il primo cinema, i fumetti, di tutto hanno usato, e ci hanno messo 14 anni per convincerci che il nostro compagno di lavoro, per quanto austriaco, io italiana, per quanto quello francese, quello
prussiano,
si dovessero ammazzare tra di loro. 14 anni. Ora, se ci pensate, sono passati più di 100 anni, siamo quasi a 120 anni, e, cioè, avete un'idea di che cos'è la propaganda oggi? Ci hanno messo 14 anni e delle popolazioni che erano in procinto, avevano appena fatto delle rivoluzioni,
e erano stroncate,
sono stati convinti, ma la cosa brutta, allucinante, sono stati convinti che andasse bene uccidere quello con cui avevi fatto tutto fino al giorno prima. 14 anni,
quando c'erano invece delle persone
120
che,
anni di esperienza della propaganda, oggi abbiamo la Warner Bros, la Universal,
Pictures,
abbiamo
Metro-Goldwyn-Mayer, Mayer.
Qui stiamo parlando.
Abbiamo anche il nostro minimo, e anche vogliamo ricordare per noi la Domenica del Corriere.
Qui abbiamo ormai veramente una macchina di... Sta usando anche internet con una facilità allucinante.
Sta maledicendo.
Sì, infatti. Ma qui da verde. Per cui, ritornando, le notizie, anche le nostre riflessioni, so che suonano un po' folli, ma è perché davvero siamo bombardati di un mucchio di disinformazione, di mala informazione, di cattiva informazione, di falsità, ma non sono le fake news. Sono culturalmente ormai impiantate. Noi siamo 70 anni che ce le assorbiamo, ste cagate che non sono vere. Quindi, se ci pensi, invece, basta andare a leggersela la storia, al di là dei motivi che hanno dichiarato, fatta l'ONU, è iniziata una
guerra.
Fatto
l'inganno.
Sì, è iniziata una guerra senza fine a popolazioni asiatiche, africane, eccetera.
Ex Jugoslavia, specialmente abbiamo visto anche durante i vari conflitti interni della Jugoslavia, cosa hanno combinato i caschi blu, che sono stati perfettamente...
Beh, cosa abbiamo combinato noi stessi, esatto. Ci siamo messi a bombardare i nostri vicini di casa, voglio dire, tra l'altro avvelenandogli tutto, e stanno morendo anche di tumore in tanti. Comunque vabbè, per dire che andiamo a vedere i motivi che hanno dichiarato all'inizio di queste guerre, piccole guerre lontane da noi, che magari sembra che non ci abbiano toccato, in realtà ci hanno toccato. Andiamo a vedere i motivi dichiarati, andiamo a vedere cosa hanno conquistato davvero, ed è lì che riusciamo a capire qual è l'interesse che ha mosso queste guerre e che non sono le cose che hanno dichiarato. Così come abbiamo notato che il 1914 era... ognuno dichiarava che l'altro era inaffidabile, un nemico per cultura, no? Sì. Cioè proprio per costituzione.
I barbari.
E poi alla fine, cacchio, nessuno aveva... Io mi sono solo difeso. Cioè li hanno smentite le dichiarazioni del 1914, nel 1918. Quindi erano cagate, era frutto della propaganda
Difatti, appunto, l'unica voce che si levava in quel 1914-15, comunque per la nostra entrata, era sempre quella della povera gente, che aveva ben capito la fregatura stava. Però venivano considerati disfattisti, perché comunque venivano considerati disfattisti, però è vero che le ammutinazioni ci sono state di brutto anche, comunque in ogni caso, a partire ancora prima... Dal 1915.
Cioè, appunto, venivamo da delle stagioni di rivoluzioni, no? Di scusate, forse sarebbe il caso non far la guerra. Non erano carini a dire non facciamo la guerra. Avevano provato a fare rivoluzioni da tutti, a fine 800 tutto il mondo aveva rivoluzioni in corso.
Il problema è dopo sono sempre state soppresse nel sangue a causa anche comunque mercenari che comunque logicamente loro vestivano una divisa. Perché anche quando ci fu la fine del 1918 in Germania, quando veramente i venti della rivoluzione d'ottobre iniziavano a soffiare di brutto, perché ricordiamo che uno dei più forti partiti comunisti all'epoca era proprio quello tedesco,
in Germania,
che trovò appunto la dura reazione da parte dell'esercito tedesco, ancora comunque perché se ne erano ancora tenuti nonostante il trattato che gli imponeva comunque la diminuzione.
Ma certo, scusami Lucky, hanno fatto una guerra mondiale, hanno ucciso milioni di persone... per evitare le rivoluzioni pre-sovietiche, cioè stiamo parlando veramente Haiti, un'isola di sfigati, oggi chi è che sa che Haiti è insorta e ha vinto? Certo che poi li hanno soppressi e repressi e fatto di tutto e oggi sono l'isola di sfigati, porelli, ma quelli erano eroi, hanno fatto di tutto in tutte le parti del mondo, non erano... dei focherelli,
che tra l'altro difatti dopo si vede che ci sono già fabbriche italiane là comunque, perché
certo, poi alla fine è chiaro, allora dietro a fare la repressione non c'erano quattro sfigati, stiamo parlando di famiglie che è secoli che tengono il potere, quindi è ovvio che non è facile toglierglielo, e infatti ci sono riuscite a toglierlo all'epoca, a quelli che sono riusciti a cambiare le cose, ma c'erano riusciti, quindi intanto uno è possibile, due forse sarebbe da ragionare un attimo, perché effettivamente i poteri non sono poteri nati ieri, e quindi ci sono anche poteri millenari che si difendono quando le popolazioni realizzano che forse alla base questa distribuzione iniqua di ricchezza è sbagliata, e che se abbiamo tutti qualcosa, non esiste più il super ricco e il super povero, e che forse questa è la condizione più umana e più giusta.
Ma purtroppo sappiamo che il capitale, sappiamo come si comporta, e per lui, cioè già all'inizio ancora dello scoppio, prima dello scoppio della Grande Guerra, l'Austria-Ungheria aveva i suoi bei interessi in quella che si chiama Ucraina adesso, Galizia prima, perché là avevano trovato petrolio, carbone, roba, anche perché era abbastanza ricco il suolo, e quindi ci avevano piantato le loro industrie lì.
Ricordiamoci che le stesse materie prime di allora che hanno stuzzicato gli appetiti dei capitalisti, dei potenti, eccetera, che poi ricordiamo sono legati alle vecchie monarchie, anche se erano i francese, abbiamo un'altra un'altra fetta di popolazione. No, dai, dai, ce la fa. Quindi è per quello che parlo di poteri davvero addirittura millenari, cioè non sono nati ieri, neanche i capitalisti. Quindi era una linea sottile che teneva questi interessati contro la popolazione che invece faceva da carne da macello, da, in tutti i sensi, nelle fabbriche, nei campi, nella guerra, nelle trincee, dappertutto. Noi siamo sempre, e non fidatevi quando dicono, nessuno si deve fidare di noi, quando vi dicono, ma vabbè, ma se fate bravi, se siete bravi, arriverete anche voi a fare i potenti.
Ma difatti c'era chi più o meno si pigliava i posti al sole migliori, quello che aveva tentato anche l'Italia con l'avventura libica, che però gli è andata storta, perché comunque non avevano ben capito cosa avevano, l'unica volta forse che avevano qualcosa, non l'hanno capita. Comunque in ogni caso era sempre una guerra d'occupazione, non eri a casa tua, e comunque fino al 1931 sono stati ampiamente contrastati dalla resistenza libica. E dopo arrivò Graziani, che usò i primi metodi repressivi abbastanza feroci, gas e via dicendo. Quindi possiamo ben capire che era una guerra anche tra potenze capitaliste, perché ognuno...
Mamma mia, se era una guerra tra potenze! Allora, se guardiamo oggi, le guerre si sviluppano negli stessi identici paesi che o hanno le famose materie prime, perché poi... ho capito che siamo passati dal carbone al gas, al petrolio, eccetera, eccetera, alle pietre preziose, metalli rari, eccetera, ma...
Io ascolto Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Sfiga vuole più o meno i paesi che sono ricchi del carbone di carbone, mentre sta sentendo saltare.
Ecco qua.
E se vai, purtroppo, perché a questo punto è sfiga, no? Uno dice, cacchio, nasco in un paese con petrolio, gas, pietre preziose,
ma ne vogliono ancora di più.
No, è sfiga, perché se il tuo paese è ricco di materie prime, ormai la storia l'ha dimostrato, minimo c'hai la guerra tutti i giorni in casa, perché se ne vogliono prendere. Poi in più ci sono i paesi di passaggio, perché queste materie prime le devi pur trasportare, no? E quindi ti serve controllare, o almeno non
difatti,
avere problemi.
Difatti quello che toccò al Belgio, appunto, perché era fatalità, disgraziatamente, sfigatamente, sulla linea di confine, dove le truppe tedesche dovevano passare per andare ad attaccare la Francia, quindi era in barba alla neutralità nel primo conflitto, prima, nella seconda guerra mondiale, dopo, il Belgio si trova proprio nel punto più sfigato, perché comunque ai tedeschi serviva passare.
E se andate a vedere molti paesi africani, molti paesi asiatici, l'Ucraina che dicevi, e l'America Latina, sono ricchi purtroppo di materie prime, e quindi sono i più coinvolti in queste,
più presi di mira,
più tutti quelli di passaggio, per cui anche là le linee sono sempre le stesse, gli interessi. Stati sconfitti come popolazione consapevole, no? Perché altrimenti siamo spacciati. Stavo dicendo che appunto la sconfitta non comporta non avere ragione, non è che quando uno è in minoranza o viene sconfitto a torto. Questa è appunto quando i vincitori scrivono la storia.
Ma di fatti, esatto, assolutamente. Cioè, d'altronde, no. In una guerra non importa se hai perso per quale motivo, hai perso, basta.
Hai perso e chiuso. Sbagliato strategia. Hai non è detto chiuso. Che tu abbia torto e quello che ha vinto abbia ragione. Io adesso sto guardando, mi sono capitati sugli occhi i film su Churchill, no? Che stanno uscendo. Io ho una grande...
Ah, anche quella volta che Churchill, sappiamo bene che ha fatto un bel buco nell'acqua, cosiddetto, quando... Lui era dentro la camera di Lorne, roba del genere, e fu uno dei più grossi promotori della guerra contro, cioè dell'attacco alla Turchia nello stretto di Dardanelli, che si risolse con un'ecatombe per le truppe inglesi, perché comunque pensavano di trovare un esercito, un raccogliticcio.
Invece i subumani.
Subumani, invece si prese una bella lezione poderosa. E Churchill cosa che fece? Appunto per lavarsi da quella colpa di aver mandato al massacro migliaia e migliaia di giovani, tra cui anche australiani, mi sembra, se non sbaglio, andò nelle trincee della Grande Guerra. Andò a farsi il giretto di purificazione, di fare vedere che era un prode inglese, voleva lavare quell'onta che aveva fatto rischiando la propria vita. Dopo non si sa effettivamente quanto l'abbia rischiato, perché non c'è dato a sapere.
Allora, quando mi dicono che è un uomo che è stato un'avanguardia nel creare il proprio personaggio pubblico, mi fa ridere, perché appunto noi sappiamo che dietro, quando lui ormai diventa primo ministro nel 40, dietro ricordo che ci sono 40 anni di scuola di propaganda, non è che nasceva lui, è stato così sensibile da cogliere l'insegnamento di quei 40 anni di propaganda e fare propaganda sulla sua figura personale. Ma, porca miserina, che adesso mi venga presentato come il paladino del bene contro il pazzo Hitler che rappresentava il male assoluto, mi fa incazzare come una bestia. Perché non è che Hitler è andato su perché era un pazzo furioso e il male assoluto, mica i tedeschi erano scemi. Voglio dire, Hitler e Mussolini sono stati apprezzati persino.
Da lui sicuramente.
Da Roosevelt Mussolini, anche. Sì. Attenzione, non è che che le nazioni che hanno vinto la seconda guerra mondiale fossero il bene e la Germania e l'Italia nazifasciste fossero il male insieme agli ariani giapponesi ad honorem. Vabbè, adesso ci ridono e sappiamo che male ha fatto in Italia tutto questo, ma il discorso è che qui non è che siamo davanti al bene contro il male, siamo davanti a semplicemente dei poteri che a un certo punto hanno avuto interessi contrastanti.
Sì, difatti Mussolini col discorso dell'autarchia si guadagnò chiaramente, dopo essere stato portato su, iniziarono a pensare che era ora di farlo fuori, perché l'autarchia voleva dire non esportare profitti né farne all'estero,
eccetera. E Hitler per altri motivi ancora, ma non stiamo parlando del bene contro il male. Invece cos'è che sforna la propaganda statunitense oggi con l'avallo di quella inglese? Poi addirittura sono anche coproduzioni, c'è anche la Francia, eccetera, eccetera.
Sì.
Cosa sfornano? Questi film che esaltano l'unione nazionale per battere il male. Dio buono, proprio in un periodo in cui parlano di pazzi furiosi che rappresentano il male, come
Kim Jong-un, nord coreano,
e quello cinese, e Putin, eccetera, che sono il male, no? E io non vorrei che siano film semplicemente che ci stanno preparando la testa verso una guerra assolutamente insensata per noi. Gli ultimi due tasselli. A me Churchill mi è rimasto impresso perché una delle sue dichiarazioni alla fine della Seconda Guerra Mondiale fu che l'Italia purtroppo l'avrebbero aiutata a ricostruire, a farlo mettersi in piedi, eccetera, eccetera, ma doveva pagare il prezzo di una instabilità futura prolungata. perché è chiaro,
di un'occupazione militare.
Perché è chiaro esattamente che la sovranità italiana sarebbe stata limitata e quindi i governi futuri instabili e quindi la popolazione italiana divisa. Queste parole ha detto nel 45.
Ma lo sapeva già, lui aveva già fatto i suoi conti. Quello che mi chiede è una cosa, come mai che non abbiamo mai avuto truppe inglesi in casa? Solo americani.
Stanno già avanti.
Sì, no, ma chissà perché gli inglesi non abbiano pensato.
Ce li abbiamo con la NATO, le basi
sì,
NATO ci
sì,
sono.
Però sono tutti quanti, perlomeno quasi prettamente, militari statunitensi. Mm-hmm. Infatti, non ho mai capito.
Perché l'Inghilterra si è sempre divisa, l'abbiamo visto anche con la prima guerra mondiale, proprio con 1914. Il suo problema reale sono Francia e Germania. E quindi cioè, è il continente europeo, ma quello in mezzo, quello vicino. Noi siamo effettivamente distanti. Tra l'altro loro, grazie alle colonie, possono bypassare, anche se le citiamo come ex, possono bypassare allegramente il ruolo dell'Italia come centro del Mediterraneo, no?
Sì, sì, effettivamente non gli interessa più di tanto.
Per gli Stati Uniti noi siamo fondamentali proprio perché da noi accedono tranquillamente alla Russia, all'Africa,
al teatro mediorientale.
Esatto. Per gli inglesi non siamo così essenziali. Secondo me banalmente questo è il motivo. Poi magari ce ne sono altri, ma questa è la prima cosa che io, cioè è una cosa che mi ricordo di Churchill che mi ha sempre lasciato un po'
cose che ci trovavamo a dover cantare anche noi. Good save the queen, Dio salvi la regina. Ce ne eravamo appena liberati di un paio.
Adesso ci tornano le ossa persino. Vabbè,
potevamo essere sotto l'Union Jack.
Sì.
Avevamo quella piccola parte, okay, di avanguardia, l'avanguardia socialista, che era la parte jugoslava.
Allora, ok, mettiamola così. Per fortuna la colonia statunitense non è stata dichiarata. Cioè, appunto, queste dichiarazioni ci sono, che noi saremmo stati a sovranità limitata, ma non è stato detto ufficialmente, la popolazione italiana non è edotta di ciò, l'ha sospettato, però...
Ha quasi avuto il sentore.
Abbiamo capito. Però, non essendo dichiarata, un po' ci salviamo via, perché sennò saremmo anche noi sotto Trump direttamente. Magari God save the Queen,
sì,
no,
sì.
Però ci tocca l'inno lì statunitense, altre, vabbè, lasciamo perdere anche
È una
quello.
Cosa strana, difatti tuttora ce li abbiamo ben presenti e comunque ben ci occupano, perché... Fatalità poi quando è il Veneto, non capisco perché.
Allora, noi siamo pieni di bombe nucleari grazie agli Stati Uniti, che fa di noi questa cosa un bello obiettivo militare, no? Allora, visto che la Russia per noi è abbastanza a tiro punto di missile, ma che noi missile non lo tiriamo, ce lo tirano loro a noi, perché se beccano l'Italia, beccano un avamposto statunitense.
Cavolo!
Allora, non per dire che sono i russi che stanno minacciando, perché... Sui nostri giornali viene fuori questo, che è appunto la Corea del Nord sono pazzi, la Cina più pazzi ancora, la Russia non se ne parla, tutti pazzi, no? Tutti che vogliono far guerra. Chissà come invece a me risulta esattamente il contrario, che sono quelli più minacciati. E quindi la cosa può essere che si evolva con una volontà.
Ci avevano tentato effettivamente, sì, in Ucraina di accendere un fuoco, però... Hanno sbagliato i loro conti sto giro, perché come diciamo si sono trovati dietro un orso ancora abbastanza grosso.
Eh sì, però noi ci va male lo stesso, noi non siamo quell'orso di Omono Lucky, siamo qua in mezzo e il fatto di essere un obiettivo militare a me un ciccinin preoccupa. E arriviamo all'ultima notizia che volevo darti, perché l'ho letta ieri, infatti non l'ho approfondita, mi procurerò l'opuscolo, vediamo se può servire anche a noi italiani. La Svezia, mi pare proprio sia la Svezia, ha rispolverato un opuscolo che avevano fatto con la guerra fredda, poi l'avevano chiaramente messo in un cassetto che non serviva più, hanno ridotto le spese militari, tutti cicicicici, hanno fatto quella società civile che tutti invidiano, anche se è piena di suicidi,
per forza vedono il sole una volta all'anno
e niente, hanno ripreso quell'opuscolo della guerra fredda, oltre ad aver rifinanziato il loro settore militare della difesa. E
che era un po' scarsino.
Hanno anche loro la minaccia dei missili, che sono ancora più vicini della Russia, sanno quindi di poter essere un obiettivo anche loro dell'eventuale difesa della Russia contro le aggressioni di questi stati veramente terribili. E quindi questo opuscolo si intitola Se viene la guerra, e dentro contiene tutte le indicazioni ai cittadini, verrà distribuito casa per casa a tutti quanti, con una serie di indicazioni utili, cioè cosa fare per approvvigionarsi di cibo, di acqua, cosa fare in caso di ferite, che non puoi più usare l'ospedale, quindi individuali, cosa fare in caso di attacchi di massa o nucleari o biologici o chimici, cioè tutta una serie di indicazioni per riuscire a sopravvivere alla prossima guerra. Ora, questa cosa mi ha fatto venire i brividi, perché noi in Italia, beh, ti dico, io cercherò di recuperare questa, a giugno dovrebbe uscire e essere distribuito, ci stanno lavorando adesso, e cercherò di procurarmi una copia, lo tradurremo dal svedese. Però dubito che a noi italiani possa servire a qualcosa, perché noi siamo in una condizione ancora più esposta.
Oh, difatti, appunto, perché il Veneto purtroppo proprio non si sa per quale arcano motivo, ma è proprio la punta in diamante delle truppe statunitensi.
Come non si sa per quale motivo? È così vicino al confine est, voglio dire. Siamo proprio nella cacca, se davvero questo, cioè, poi anche l'affondamento lì della petroliera, che tra l'altro ha comportato un disastro ambientale, c'è da ridere, anche quelle sono tutti fatti, signori, che dobbiamo mettere insieme, che ci fanno dire aiuto, aiuto, qua sta veramente per altro degenerare, che lupo, la lupo, situazione, altro che lupo a lupo, e che ci fanno parlare di cagate di tutti i tipi, ma delle cose serie guai a parlarne. E io penso che non ci sarà molto d'aiuto l'opuscolo svedese, però magari per iniziare
a ragionare, dovremmo andare in Svezia
per iniziare a ragionare sulle possibilità, potrebbe essere un'idea. A me quello che fa specie è che il governo svedese si preoccupa di tenere viva la popolazione svedese. Sono anche pochi, noi possiamo contare su un numero maggiore. E se ci fanno fuori un
compresi
terzo,
gli americani,
sì, se ci fanno fuori un terzo di italiani, tutto sommato ne rimaniamo tanti, quindi noi giochiamo,
sì,
sul numero,
esatto,
no? Come nelle
pochi
trincee, no? Cioè, che problema c'è, scusa,
carne da cannone,
non abbiamo una strategia vincente, no problem.
Beh, facciamo,
manda,
i conti, esatto,
manda,
facciamo i conti di quanti uomini può ammazzare una mitragliatrice, mandiamone di più.
Però visto che quando parte una guerra del genere non sai mai qual è il terzo che viene ucciso prima, no? Cioè non è che puoi dire, ma io sono nei due terzi,
sono salvo, invece.
Per cui, secondo me, forse una riflessione su questo, cercare di capire cosa, come potremo fare come popolazione per evitare.
Quindi ci trasferiremo tutti quanti in Svezia e comunque a vivere di Ikea.
Sì, bellezza mia. Se vai in Svezia devi saper parlare lo svedese, perché altrimenti tu l'opuscolo non lo riesci a capire.
Esatto, devi adattarti a mangiare
l'unico trullo, esatto, che rimane lì da uccidere.
Devi adattarti a mangiare merluzzo.
Vabbè, dai, noi bene, in Veneto ci siamo già.
Baccalà. Baccalà, dai,
abbiamo
ci stiamo.
Un sacco di ricette gustose e golose da proporre agli svedesi.
Il che invece è preoccupante, vedremo cosa succederà.
Sì, no, per dire che davvero ci stanno bombardando già di propaganda che davvero ci sta togliendo la ragione dalla testa. Il nostro vicino di casa può essere, ma io veramente ormai sono arrivata anche a questo, può essere il fascistone, può essere il qualunquista, può essere un leghista, può essere quello che vogliamo. Per noi è della nostra parte, sono le persone forse più odiose, ma non è un nemico. Ricordiamoci che siamo vasi di coccio noi altri. Il nostro problema non sono gli altri vasi di coccio, sono i vasi di ferro. E chi ci rimetterà siamo noi, tutti. Qualunque idea abbiamo in testa, qualunque sia la nostra piccola condizione economica, perché anche chi sta un po' meglio non sta così bene come quelli che salveranno il culo sempre e comunque.
Purtroppo.
Quelli fanno parte sicuro di quelli che si salvano.
Quelli che hanno quell'oceano che li è sempre divisi da tutto.
Qua io penso che ogni volta che ci fanno incazzare gli uni contro gli altri dovremmo fermarci, sai, quei famosi 10 secondi. Un attimo, ragioniamo, cerchiamo di capire chi è davvero il nemico. E non è nemmeno il nordcoreano, e non è il cinese, e non è il russo. E non è nemmeno l'americano, c'è il primo pirla che passa per la strada, che non è nell'esercito, o magari anche che è nell'esercito, ma non è certamente il figlio di Trump. Quindi iniziamo a ritornare nelle trincee, non all'inizio, quando si erano lasciati convincere di ammazzare il proprio amico, compagno, collega di lavoro. Iniziamo a tornare alle trincee del 17, del 16, del 17 e del 18, là dove si chiedevano ormai tutti: ma che cazzo abbiamo fatto e che cazzo stiamo facendo? Non è la montagna tedesca che mi ha dichiarato guerra,
nemmeno
non
il
è
il fiume francese.
Non, e quindi non è il popolo che non è il popolo nordcoreano, non è neanche il popolo statunitense, per quanto viva sopra le proprie possibilità e vota Trump. non è nemmeno il leghista vicino di casa o il fascistello idiota che come al solito tira l'acqua al mulino del potente. Non è nemmeno quello. Qui i nemici, in caso di una guerra del genere, non sono quelli come noi. E quelli come noi, intendo, quelli che non sono i figli dei super ricchi.
Esatto, i poveri.
Cioè, quelli che ci stanno ascoltando, se non sono figli dei super ricchi,
che non penso,
sono come noi. Anche se non la pensano come noi, persino se vestono una divisa. Io sono antimilitarista, per cui davanti a una divisa, insomma, qualche problemino ce l'ho. Ma so che dietro quella divisa non c'è il figlio di Berlusconi, non c'è il figlio di Trump, non c'è il figlio di
Macron. C'è il proletario che serve il potere per campare, purtroppo.
E quindi forse sto giro dovremmo pensarlo, perché ormai le tecnologie ci sono per vivere tutti. Bene.
Esatto.
E ce la stanno a raccontare che dobbiamo lavorare come matti e farci ammazzare dalle macchine.
Non esiste. Non sapranno mai come vogliono loro. Quindi io direi di dare voce, comunque avevamo detto che
sì, sono le 7:30, oggi esatto. Abbiamo chiacchierato un sacco,
però
possiamo fare gli ultimi 15 minuti. Ricordo, alle 7:45 finisce 1914, oggi tra l'altro è giovedì 18 gennaio 2018,
ci stiamo avvicinando al centenario della vittoria, però noi intanto vogliamo leggere cosa succedeva in quei giorni dell'ottobre 17, quando la 12ª battaglia di Risonzo, che Cadorna si apprestava a compiere come ultima spallata, non fu la sua, ma fu quella dell'impero austro-ungarico con l'aiuto dei tedeschi. Quindi, appunto, eravamo rimasti con l'offensiva
nell'Italia delle sconfitte,
esatto,
ricordo,
di Marco Patriccelli, che iniziamo appunto a vedere cosa sta succedendo in quella notte del 24 ottobre del 17, cosa succedeva appunto, dato che Cadorna era tanto sicuro che continuava ad alzarsi al mattino tranquillo a fare la sua colazione con i savoiardi imburrati. Vediamo invece gli austriaci, che non avevano tempo da perdere con i biscotti imburrati, con i savoiardi imburrati, ma bensì stavano falcando velocemente per arrivare di qua. Difatti il bollettino ufficiale austro-ungarico già il 27 parla di 60.000 prigionieri e 500.
Erano da bucciarli lì nel, esatto, fango, misto sangue,
esatto,
e cacca,
esatto,
delle trincee, quei savoiardi.
E 500 cannoni catturati. Sull'altipiano della Bainsizza gli italiani hanno difeso il terreno palmo a palmo. I figli di tutte le regioni dell'Austria-Ungheria hanno rivaleggiato in valore. Presso Canale e più ad est, due imperiali regge divisioni hanno catturato da sole 16.000 prigionieri e 200 cannoni. A nord di Gorizia abbiamo raggiunto Risonzo. Nel bollettino serale si parla di rappresaglia punitiva, di un pugno d'acciaio che infrange un'ala dell'artificiosa politica di menzogne. In due giorni e mezzo, i successi di due anni e mezzo della grande potenza militare italiana svaniscono totalmente. La vittoria si fa più grande di un'ora in ora, la seconda armata di Cadorna è completamente battuta. Dovunque fuggono i resti rimorezzati dell'ala settentrionale del centro della seconda armata. L'inseguimento è senza tregua. Nei primi quattro giorni l'offensiva supera di gran lunga gli obiettivi prefissati. Questa non è più una sconfitta, è una vera e propria catastrofe per l'esercito italiano. Sul Matajur si lanciò all'attacco un tenente tedesco con una compagnia tedesca. Gli italiani furono talmente atterriti a questo valoroso assalto che si diedero a fuggire come se fossero inseguiti al demonio. Il tenente fu decorato per il suo valore dall'ordine per il merito e tutti i suoi uomini furono decorati con la croce di ferro di primo grado. Quel giovane ufficiale è uno svevo che nella prima guerra mondiale sul fronte di Caporetto mette in luce le sue qualità e che nella seconda diventerà un mito sotto la bandiera di Hitler, Erwin Rommel. Lo stesso 27 ottobre, con la caduta di Cividale, la pianura friulana viene spalancata all'invasione. Non si sa neppure se la linea del tagliamento potrà essere tenuta. Risuonavano macabri e falsi nell'ottobre del 17 i versi d'Annunziani del 19 dicembre 1915 dedicati a Cadorna. Vigile ai ponti di Lisonzo, a Plezzo tuona, a Tolmino folgora ti emplava, Gorizia in cordi crolla. Il poeta soldato aveva scritto pure che il carso gronda sangue inesausto, solo che non era quello nel suo petto, ma quello fatto versare i suoi soldati. Il 28 ottobre alle 13 il generale Cadorna dirama un comunicato sconcertante. La mancata resistenza di reparti della seconda armata, vilmente ritiratasi senza combattere e ignominiosamente arresisi al nemico, ha permesso alle forze austro-germaniche di rompere la nostra ala sinistra sulla fronte Giulia. Un atto d'accusa che scarica sui soldati il disastro di cui sono responsabili i generali, si cerca affannosamente di correre i pari. Il ministro della guerra, Vittorio Luigi Alfieri, è un generale ed è letteralmente saltato sulla sedia quando ha letto quelle parole. Succede quello che era successo col dispaccio di Barattieri dopo il disastro di Audua. Il bollettino il 28 ottobre viene ritoccato al governo espungendo le parole più crude, inserendo questa frase: la violenza dell'attacco e la deficiente resistenza di taluni reparti della seconda armata hanno permesso alle forze austro-germaniche di rompere la nostra ala sinistra sulla fronte Giulia. Troppo tardi. La versione originaria è già stata diramata all'estero e di qui rimbalza in Italia, dove peraltro qualcuno nelle redazioni l'aveva già ricevuta e messa in pagina. Poco importa che i giornali, alcuni dei quali subito sequestrati, sia stata poi fornita la versione purgata e sia stato chiesto perentoriamente di censurare l'accusa di viltà inchiodata sulle spalle dei soldati, che si è diffusa dalla redazione all'esterno. Cadorna è stato condannato militarmente agli eventi e politicamente a quel bollettino. Non può prendersela come ripete da tempo continuamente col disfattismo, con la propaganda bolscevica, con i messaggi pacifisti di Benedetto XV, con le insubordinazioni alle quali ha risposto con le fucilazioni, perché non vuol vedere né riconoscere l'usura degli uomini, gli effetti deleteri di una disciplina miope e spietata, nonché delle deprecabili condizioni generali dei soldati. Per Saverio Cilibrizzi, Cadorna doveva pensare che il prestigio e l'orgoglio di qualsiasi uomo sono ben poca cosa di fronte al prestigio e all'onore di un esercito e di una nazione. E aggiunge che prima ancora di Cadorna fu il generale Cappello ad affermare che Caporetto era dovuto a una specie di sciopero militare. Il maresciallo d'Italia, Enrico Caviglia, ha detto: il torto più grave del generale Cappello fu di aver attribuito alla disfatta, confortando così il comando supremo ad esprimere lo stesso giudizio, alla scarsa resistenza delle truppe e non già agli errori propri di altri comandi. Il generalissimo è indifendibile, si deve trovare solo il modo di rimuoverlo senza farne subito il capo espiatorio, accentuando i gravissimi problemi di tenuta dell'esercito. Contro di lui insorge l'opinione pubblica, prontamente sobillata alle forze politiche contrarie alla guerra. Non è più lo stimato capo inflessibile e spietato che guida più di 3 milioni di italiani con la divisa grigio-verde, ma un despota che manda al macello i soldati, figli, fratelli, mariti, padri e fidanzati. Poi li chiama vigliacchi di fronte a tutti, urlando a tu per tu, lo rassicura, dice di essere al suo fianco, ma già il 28 ha deciso di esautorarlo. Il governo minimizza per raffreddare gli animi, per evitare scollamenti tra paese ed esercito, anche se dei soldati in rota hanno gettato il fucile e hanno mandato a quel paese gli udati ufficiali. La guerra non è finita, ci sono altri soldati che invece combattono tenacemente e con valore, come riconosce lo stesso nemico, quasi con sorpresa, ma con evidente rispetto militare. Se la terza armata riesce in qualche modo a effettuare un ripiegamento ordinato, tanto che retoricamente assumerà l'appellativo di invitta, la seconda viene frantumata e l'esercito nel suo complesso viene sfaldato ai precisi colpi degli austro-tedeschi e dal cortocircuito dei comandi che trasformano le unità in torme di fuggiaschi che gli ordini di Cadorna cercano invece di disciplinare. C'era un mondo artefatto artificiale che si consumava nel fuoco, nel fango, sotto la pioggia, tra ondate di sbandati e di profughi. L'Italia spinta agli interventisti in un conflitto non sentito, dissanguata dalla casta dei generali, priva di una coesione sociale, di uno spirito nazionale non di facciata, che proprio la disfatta di Caporetto aveva consentito di catalizzare. Soldati strappati alle campagne del meridione, la maggior parte della forza combattente, erano stati inviati al fronte in una terra sconosciuta e infida per liberare Trento e Trieste. Alla massa di contadini, proletari e sottoproletari, spesso analfabeti, nessuno aveva spiegato nulla e i poveri fanti non ci avevano capito niente. A distanza di 2 anni e mezzo ci capivano ancora di meno, non vedono l'ora che tutto finisse in modo o nell'altro per tornarsene a casa. Intanto, nelle zone di riflusso venivano adottati metodi draconiani. Ufficiali esercitati e carabinieri seguivano sul distante le fucilazioni di chi era accusato di aver abbandonato il proprio reparto. Bastava un sospetto per armare il plotone d'esecuzione, come prima più di prima. Si sparava anche a caso, senza processo, con licenza di uccidere. Giustizia sommaria spacciata per giustizia militare, un tanto al peso, anche col terribile sistema delle decimazioni. Quando le truppe di Belov erano arrivate fulminamente a Cividale, il generale si è trovato subito a dover sciogliere un dubbio innestato alla sorpresa della facilità del successo. Dove decidere se manovrare verso nord per incapsulare l'unità del terzo esercito della zona Carnia, oppure se intrappolare quella della terza armata ancora attardata sul carso dell'indecisione di Cadorna sul ripiegamento. Pareva più logica la seconda soluzione, seguendo il corso del tagliamento, non potendo attraversare subito in forze dopo la presa di Codroipo per mancanza di ponti di barche e piombando sulla terza armata in marcia dopo aver abbandonato la linea del Carso. Belov opta per marciare sudine, cogliere la sfolgorante vittoria di prestigio con la presa del quartiere generale nemico, per poi pressare gli italiani in fuga, militari e civili, verso i colli di bottiglia dei ponti di tagliamento. Alcuni di essi vengono fatti saltare prima del passaggio dei soldati in ritirata, consegnando questi ultimi agli austro-tedeschi, ma sbarrando ai nemici un facile attraversamento. Quella fiumana sembra inarrestabile, i piccoli reparti italiani continuano a combattere per guadagnare tempo prezioso, per il ripiegamento sulle sponde occidentali, e lo fanno bene, con coraggio e tenacia. Ma non basta, anche a Udine gli austro-tedeschi si sono abbandonati in manifestazione di gioia, urlando davanti agli italiani che non sono fuggiti e non hanno potuto farlo, parole che sono una specie di parola d'ordine, a Milano, a Milano. Masse di soldati, di contadini e di cittadini pressavano, calcavano e si disperdevano e si raggrumavano sotto la pressione degli imperiali, delle voci incontrollate che serpeggiavano sulle strade intasate in mezzi militari, di carri, di gente con i piedi affondati nel fango, nelle cui orecchie echeggiava minaccioso Nach Mailand, ascoltato nei centri espugnati o riferito dai profughi, che raccontavano di tutto in maniera incontrollata e isterica, saccheggi, violenze e stupri, non conoscevano colore di divisa, in orge di sopraffazione e di perdita di ogni freno morale. Sembrava stesse crollando tutto. Nel pomeriggio del 30 ottobre il ministro Sonnino diffonde a tutti i rappresentanti diplomatici all'estero la seguente nota. Nonostante avversa fortuna delle armi, paese fidente nel valore delle nostre truppe, provato in oltre 2 anni di guerra, da ammirabile esempio di calma, di compattezza, di severa concordia, prego diffondere notizie in questo senso. Parigi e Londra hanno dato immediatamente un eloquente segnale di preoccupazione per come si è messo le cose sul fronte meridionale. Il 30 ottobre Cadorna, al quartier generale di Treviso, deve in qualche modo spiegare la situazione generale francese Ferdinand Foch. L'indomani fa lo stesso col capo di stato maggiore britannico William Robertson, che comunque ritiene tutto riparabile a patto di volerlo fortemente, di un energico lavoro di tutti gli ufficiali superiori, mantenendosi in contatto diretto e di persona con le truppe, di severa punizione e vigorosa riorganizzazione dei reparti che si sono sbandati e hanno fallito il loro dovere. Occorre arrestare con la massima fermezza ogni propagazione del contagio di rilassamento morale e di apatia delle truppe. È sconcertante invece quanto riferisce quello stesso 1 novembre l'ambasciatore a Londra, il re Giorgio V, che lo aveva cercato al telefono per esprimere solidarietà all'Italia, garantire aiuti e chiedere informazioni sulla situazione. I piani di Cadorna erano perfetti, le truppe ampiamente sufficienti a fronteggiare sicuramente il nemico disponente. In realtà gli effettivi assai minori di quanto si è detto, ciò nonostante si è verificato così immane disastro, dovuto a defezione del quarto corpo d'armata composto in maggioranza di meridionali. La risposta di imperiale e meridionale, io stesso, per quanto prima e subito italiano, non potevo inchinarmi senza osservazione, ad un addebito fatto ai soldati del sud che in 2 anni di continue vittorie non hanno meno di quelli del nord, una prova tangibile di eroismo contestabile. Replicò Sua Maestà, contegno quarto corpo non derivava da panico ma da preordinata defezione, conseguenza di intensa propaganda socialista e clericale. Ciò era dimostrato dal fatto che altre truppe avevano splendidamente resistito e qui il re cominciò a imprecare contro il Papa i socialisti neutralisti. Il tagliamento non sembra costituire un argine sicuro ai continui tentativi di forzatura degli austro-tedeschi. Verso mezzanotte del 2 novembre gli scarponi inchiodati ai nemici calpestano la riva occidentale. Il 3 e il 4 arrivano anche le truppe di Conrad. Oltre alla seconda e terza armata è costretto a rifiegare pure la quarta, il cui comandante Mario Nicolis, conte di Robilanti, in contrasto con Cadorna, voleva invece mantenere le posizioni. Cadorna, proprio il 4 novembre, impartisce dal comando supremo un ordine inflessibile per compattare i ranghi. Il militare appartenente all'esercito mobilitato, che per qualsiasi motivo anteriormente al 1 novembre si è sbandato, ha l'obbligo di presentarsi a un'autorità militare, qualunque, entro 5 giorni.
Lasciamo qui la lettura, la riprendiamo giovedì. Giovedì prossimo, se tutto va bene, adesso vediamo se ci sarà. E comunque 1914 ancora su radiazione.info. Buona settimana quindi.
E ci vediamo, ci sentiamo giovedì prossimo. E per chi comunque vuole passare, c'è sempre l'appuntamento chiaramente del venerdì sera appunto qua all'Infospazio Chinatown. E se no anche sabato in Marzolo con una cena nigeriana in sostegno all'occupazione di via Marzolo.
Pensavo alla liberazione dalle truppe italiane in Niger.
No, non siamo ancora, purtroppo.
Buon tapum
a tutti.